Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti i nostri radionauti che ci ascoltano, sempre più numerosi e desiderosi di imparare dai libri che presentiamo. Oggi abbiamo come ospite Chiara Bertola, che attualmente appunto è direttrice, neodirettrice della Galleria Artemani di Torino, ma che arriva da un'esperienza lunga di curatela, di direzione, presidenza, insomma, di altri libri che hanno portato, di cui una di queste appunto, che è quella forse la più importante in termini anche di tempo, in cui ha ricoperto il ruolo di curatrice della Querini Stampaia, riguarda appunto il libro di cui andiamo a parlare oggi, Conservare il futuro. Comunque, prima di arrivare qui a Torino, da dove ci parla Chiara Bertola, e poi abbiamo detto è stata a Venezia, dove ha avuto anche la presidenza della Fondazione Bevilacqua La Masa e anche fondato la Venice Garden Foundation, insieme ad altre persone, che appunto è il recupero di giardini veneziani, perché uno pensa che a Venezia non ci siano giardini, è tutta acqua, e invece dietro poi le facciate ci sono tanti giardini da rimettere a posto e da rivalutare. Ha diretto l'Hangar Bicocca a Milano dal 2009 al 2012 con Terre Vulnerabili, e tornando invece appunto alla Querini Stampaia, mentre appunto faceva questo programma, progetto di cui parleremo, Conservare il futuro, ha inserito anche quello che viene considerato il premio per giovani artisti più ambito e più importante in Italia, e non solo, che è il premio Furla nel 2000 e che ha diretto fino al 2015. È anche fondatrice e cofondatrice del progetto per un museo d'arte contemporanea di Sarajevo, Ars Evi, in cui capofila è Enver, vi risparmio il cognome perché non so mai riuscire a pronunciarlo. Bene, e quindi alla fine, insomma, sembrava come questo libro anche una nemesi in qualche modo, no? Perché tu hai deciso di pubblicare questo libro raccogliendo, mettendo a posto con una parte, tra l'altro, dell'esperienza che tu hai fatto alla Querini Stampaia, che è quella delle mostre, e poi non neanche tutte, a mio avviso, perché per
No.
esempio quelle del Furla non ci sono, le mostre che vanno sotto questo titolo bellissimo, Conservare il futuro, è anche un titolo paradossale, insomma, perché tu dici conserviamo qualcosa che non c'è, no? Di solito si conserva qualcosa che esiste, ma conservare qualcosa che non c'è, e quindi vuol dire anche conservare il futuro, che cos'è il futuro? È l'immaginazione, è quella che non ci dovrebbe mai mancare. Ha pubblicato poi, Chiara, anche già altri libri, oltre ai vari cataloghi delle varie mostre. Qui c'è, qua si parla di curatela, curare l'arte, questo per Eletta. Senti, Chiara, allora, qui ci sono, già abbiamo 39 artisti, praticamente, che quindi corrispondono a 39, a 39 mostre. Praticamente uno ogni anno, in alcuni anni ce ne sono più di una, però ho notato anche che non ce n'è nessuno nel 2000, nel 16, nel 18, vabbè, e anche nel 20. Vabbè, il 20 è comprensibile perché c'era la
Era la
pandemia.
pandemia, sì.
Ecco.
Poi, quando è che non c'erano?
Nel 2000, nel 16, nel 18. Vabbè, comunque era una cosa che notavo. Allora, però, io ho detto un po' di cose. Partiamo dalla domanda che faccio a tutti, insomma, per iniziare, per rompere il ghiaccio. Perché hai deciso, appunto, di fare questo libro? Volevi fare un po' il punto su quello che avevi fatto, insomma, a un certo punto uno decide, vabbè, perché sono 25 anni poi, insomma, di lavoro, ecco.
Ma perché secondo me era arrivato il tempo di fare appunto capire quello che si era fatto, cioè io forse sono anche lenta a prendere coscienza, a vedere le cose che faccio e vado avanti un po' come un toro, no? Come il mio segno, che è veramente un po' confuso, secondo me, cioè nel senso
testa
che
bassa,
no, nel senso
caro.
che va avanti, lavora, ara la terra, continua. Poi dopo veramente un progetto tira l'altro, e sono passati 25 anni. Cioè io poi all'inizio, quando ho cominciato a scriverlo, ho detto, cavolo, tutti i giovani direttori di musei dicono, ah, nei posti bisogna stare poco tempo perché sennò poi dopo ci si, come dire, si sfalda l'energia. E io mi guardavo e dicevo, ma io sono stata 25 anni in un luogo, quindi volevo anche un po' capire che cosa avevo fatto. Se avesse un sen, che senso aveva per me e anche un bilancio, ovviamente, perché comunque io ho un'età, quindi insomma quelle cose lì vanno un po' fatte. E però, come dicevi tu prima, veramente è stato incredibile come ha coinciso una volta che ho pubblicato il libro e anche finita poi veramente l'esperienza. Quindi, secondo me, era arrivato un momento in cui io dovevo chiudere, cioè sentivo che
Sì,
dovevo
perché tu
chiudere.
hai cominciato a lavorare prima che facessi il concorso per la GAM, quindi cioè, non è che l'hai fatto dopo che
No, assolutamente.
infatti, insomma, ecco,
È
quindi con
stato
questa
tutto una
capacità
conseguenza.
di preveggenza che ti, di analisi che ti contraddistingue.
Sì, carino, ma è
Ecco.
stata veramente una cosa curiosa, che poi dopo è stato anche, sì, me lo sono portato dietro quando sono arrivata alla GAM, quindi ecco, era un po' una specie di, come inconsciamente stavo preparando la mia presentazione qua a Torino, no? Cioè, fatto questo, adesso lo
Ecco,
chiudo.
conservare il futuro, questo libro lo intende come conservare il futuro in rapporto al passato, perché le mostre che tu hai fatto nella Guerini Stampalia e che e poi appunto sono riportate nel libro, conservare il futuro, sono tutte mostre fatte tenendo conto del contesto della Guerini Stampalia che avevano fatto all'interno della Guerini o anche all'esterno, ma però nella facciata con il lavoro di Kossuth, che poi il primo, diciamo, la prima mostra è anche il primo nella lista degli artisti, quindi un edificio appunto del XVI secolo con una collezione anche di arte appunto antica, medioevo, rinascimento, settecento, insomma, e via dicendo. Tu avevi a che fare con un luogo appunto che non era un white cube, no? E quindi con tutto ciò significa. Ecco,
Sì, allora volevo
come ti è
chiederti.
venuto in mente, come hai ragionato, come.
Ma è tutta la parte dell'iniziale del libro, proprio questo gira intorno a questo interrogativo, cioè io ho dovuto capire come fare il mio mestiere, ma anche quale sarebbe stato poi, cioè qual era il mio mestiere di curatrice, come poteva svilupparsi, esistere dentro uno spazio che di fatto non era per niente uno spazio dedicato all'arte contemporanea, era una. Principalmente una biblioteca, la seconda biblioteca della città, era dentro un palazzo del Cinquecento, ma ancora più antico perché comunque risale a secoli precedenti, e 1200-1300, ed era la casa di una famiglia patrizia, insomma, era la casa della famiglia Querini. Quindi veramente aveva delle caratteristiche che erano lontanissime dal contemporaneo, e però io che quello. Tendevo, quello volevo fare, quello volevo capire come farlo. Sono entrata come bibliotecaria, quindi come bibliotecaria e ho cominciato a schedare libri antichi, manoscritti, cose veramente che erano di nuovo molto lontane dal contemporaneo. E continuavo a chiedermi, ma come riuscirò a fare questo? Però intanto capivo il luogo, cioè lì ho capito che dovevo farmi spazio, cioè dovevo creare lo spazio o dovevo avere un deal con lo spazio, cioè non potevo far finta di niente che ti dico, guarda, all'ultimo piano c'è la White Cube, spazio espositivo, e ne so la galleria numero uno, galleria numero due, come ci sono nei musei di arte contemporanea. No? E adesso magari è molto più facile pensare che dentro gli spazi antichi ci sia anche il contemporaneo, ma vi assicuro che 25 anni fa non era così normale, cioè era una roba abbastanza inusuale. C'era però una traccia che era molto importante, che era lo spazio restaurato da Carlo Scarpa nel piano terra, cioè proprio nel basement, e che dava sul giardino, il giardino restaurato da Carlo Scarpa, quindi diciamo un momento meraviglioso. E io quello spazio lì lo avevo frequentato, lo conoscevo. E diciamo che avevo iniziato a fare anche delle micro mostre che il direttore di allora, che era Giorgio Busetto, che devo dire mi ha dato molta possibilità di manovra, cioè mi ha dato molta fiducia, mi ha seguito, ha capito che io avevo comunque una tensione.
Sosteneva questo.
E questo è fondamentale, capire anche che un direttore intuisce non dei talenti o comunque una dedizione, una tensione di una persona che è lì a fare la schedatrice, che capisce che c'è un'altra cosa dietro. E mi ha lasciato molto, cioè, ma come sfidato, se tu trovi la possibilità di fare questo progetto contemporaneo dentro la Querini, io ti seguo, ce lo facciamo. E quindi è iniziato veramente un po' in quel modo lì. Poi però lo spazio, allora il progetto di Cossut è stato anche lì fondamentale per farmi capire, cioè io man mano che facevo i progetti capivo di più quello che dovevo fare e capivo anche il progetto organico che stavo mettendo insieme. E gli artisti me l'hanno fatto capire, cioè Cossut, quando io l'ho invitato, è stato lui a indicarmi la facciata come uno spazio su cui agire. Cioè, a me non sarebbe stato pensabile per me, perché io ero piccola, non avevo certamente non osavo quello, però ero coraggiosa. Quindi, quando Joseph Cossut mi ha detto se poteva intervenire lì, io ho detto: ma certo, è geniale questa cosa qua. E allora ho cominciato a costruire i vari percorsi all'interno dell'istituzione, tranquillizzare qui, tranquillizzare là, ed è stato uno dei progetti più, da un lato, difficili, più gratificanti,
Che
dove
richiede la sovrintendenza in maniera, no?
sì.
Come hai fatto con la sovrintendenza? Perché sai, sull'interno, insomma, già tra virgolette è più facile, ma fare un'opera permanente sulla
No, ma è
facciata
stato
di un edificio.
difficilissimo, è stato difficilissimo.
Tu sei riuscito a convincere sovrintendente, la sovrintendente?
Devo dirti che intanto Giorgio Busetto, il direttore, senza la sua alleanza io non avrei potuto niente. Questo proprio va detto a tutti i giovani curatori: se non hai nessuno all'interno dell'istituzione, ma apice, cioè è importante che ti sia con te, che ti protegga, ma che ti lotti con te, perché è veramente un po' una lotta, insomma, farlo capire, avere coscienza, andare dalla sovrintendenza. Allora, io lì però ho avuto problemi pazzeschi, perché mi ricordo eravamo fuori, stavamo per allestire tutto pronto, c'erano dei vaghi ok dalla sovrintendenza, perché il problema era intanto opera temporanea. Allora, quando un'opera temporanea, alla sovrintendenza non interessa più, cioè sono cavoli tuoi, poi come lo fai? Però dopo chiaramente è subentrato il consiglio della Querini, dove all'interno ci sono tutti gli altri istituti che proteggono la fondazione, quindi il comune, allora c'era la provincia, c'era l'Istituto Veneto, c'è cioè tutti i vari, diciamo, pezzi grossi ed istituzionali. Quindi. E mi ricordo che hanno bloccato, mentre io ero sul ponte con tutti i free climber che erano arrivati dal Trentino, perché non l'abbiamo fatto in una maniera chiaramente
No,
canonica.
scusa, aspetta, specifica bene, mentre sul ponte, più che sul ponteggio.
No, no,
Perché
no,
quando.
io. Aspetta, non ce l'avevo neanche i ponteggi, perché non abbiamo fatto una maniera canonica, cioè ci siamo inventati creativamente una cosa che non costasse così tanto, perché io non potevo mettere i ponteggi, perché i ponteggi a Venezia sull'acqua, quindi sulle barche, costano una follia. Quindi io avevo messo semplicemente degli aggetti dalle finestre del museo, fuori dove potevano mettersi accovacciati. Delle persone che erano quelli free climber, quelli che si arrampicano sulle
Certo, con le
montagne.
pareti delle
Ecco,
montagne.
li avevo chiamati perché erano quelli che costavano di meno, insieme ai neonisti di Joseph, e lì avevamo fatto delle cose senza sicurezza, senza delle certificati, cioè una roba da galera. Cioè, oggi una roba del genere non sarebbe possibile, ma neanche morta. E però, mentre eravamo lì con tutti questi pronti, con i caschi, le robe varie, Cossut, io, arriva il direttore Giorgio, mi dice: fermi tutti, hanno convocato un consiglio direttivo d'urgenza.
Straordinario.
E quindi io mi ricordo che se eravamo lì tutti bloccati, te la faccio lunga, ma però perché è troppo bella. E io non ero riuscita a far capire al direttore che di fatto quella cosa che stavamo mettendo, perché il problema era che si andava a fare dei buchi sul nuovo intonaco appena restaurato, quindi cioè era più importante preservare il nuovo intonaco del 1999 che accogliere un'opera di arte contemporanea di uno dei maggiori artisti concettuali, no? Quindi assurdo. Allora, quando io ho fatto capire a Giorgio Busetto che di fatto era un chiodo piccolissimo, un tassello minimo che andava a infilarsi dentro quella cosa, quando lui l'ha visto, ha detto: ma questo è. E allora è andato dentro il consiglio, noi fuori al bar, aspettando nervosamente a tenere a bada Joseph, poi io non avevo nessuna esperienza, quindi ero disperata, ero insomma spaventatissima ovviamente. Quando Giorgio è uscito fuori con il chiodo in mano, facendoci il segno di così, ma col chiodino in mano, dicendo: con questo chiodo ho convinto il consiglio che non avrebbero distrutto l'intonaco nuovo della quinta. E comunque, insomma, è stata un'impresa molto. E però
Senti, poi
quella.
tu in qualche modo questo, diciamo, questo libro racconta anche, cioè, racconta la tua storia, racconta anche come tu sei diventata una curatrice d'arte, perché tu non hai
Sì,
fatto una scuola d'arte, poi allora non c'era non una scuola d'arte, una scuola di curatore, non c'era
no.
neanche una scuola dei curatori, non avevi neanche, vabbè, avevi Busetto, appunto, che era un presidente, direttore,
Sì.
però non era un curatore, uno storico dell'arte,
No,
insomma,
no,
pensavo
no, mi
che ti
inventavo un po'
potesse,
io.
tu ti sei praticamente inventata, insomma, curatrice con queste,
Sì.
quindi
Ma guarda, io mi
una
sono inventata, io ho imparato
autodidatta, no?
con gli artisti,
Infatti, cioè, i tuoi maestri sono stati gli artisti che ti hanno insegnato come si è, si diventa curatrice, che è la scuola migliore, poi tra l'altro.
ma sì, credo di sì. Cioè, io lì ho capito che gli artisti, che io con gli artisti dovevo prima di tutto ascoltarli. E quindi già questo, metterti nell'ascolto è una cosa importante. E dopodiché creare, anche lì l'ho capito nel tempo, un vocabolario nuovo, cioè un vocabolario che era tra me e l'artista. Cioè, ogni dialogo che quindi aveva nato nel tempo, sviluppato nel tempo, venuto fuori nel tempo, aveva anche dato delle parole nuove, cioè delle parole che erano nostre, cioè era il nostro, come dire, lessico familiare, che si poteva, che io avevo, erano ovviamente delle parole molto importanti da un punto di vista concettuale, non erano delle parole, non stiamo parlando di parole banali, però per me erano state fondamentali per capire profondamente l'opera di quell'artista e fargli da specchio, perché poi in fondo il curatore non fa altro che fare da specchio all'artista, guai fare il curatore artista. Ma semplicemente fare all'artista vedere quello che lui non sta vedendo perché neanche lui lo vede e quindi provare a risuonargli davanti quello che sta dicendo. E così io credo di aver imparato. Per quello ho fatto solo esclusivamente, al contrario tuo, Giaci, che sei un magnifico curatore e secondo me anche che attivi sempre una parte critica molto
Beh, ma
importante. E no, perché tu scrivi con le
possiamo
nuove.
parlare di me adesso, diciamo
No, ho
che
capito, però quello che ti voglio dire è che io ho fatto dei side space e voglio lavorare con un artista perché voglio questo tipo di rapporto, voglio partecipare alla creazione e al farsi dell'opera mentre l'artista la sta progettando, pensando e fargli io da specchio, cioè essere implicata dentro quella cosa e quindi entrare nel dialogo con lo spazio, che diventa un soggetto molto importante, ovviamente con l'artista, con il producer. Con la parte del bacio, cioè io ho dovuto fare tutto perché non c'era nessuno che mi dava, cioè lì in Querini mi hanno detto: ok, va bene, lo fai, sono interessante, ma non c'è zero di budget. E poi non ho capito come mai per tutti i 25 anni è sempre stato zero. Cioè io ho sempre dovuto trovare tutte, tu lo sai bene, tutti i soldi per farlo. Allora
certo.
questa roba qua mi ha dato un'altra possibilità e mi ha fatto capire un'altra cosa, che io avevo bisogno di tempo. Combinazione, poi il tempo è diventato una materia molto importante per l'artista, per far sì che capisse il luogo dove far germinare quel lavoro lì, quindi facesse un lavoro buono, bello, interessante, che potesse durare nel tempo, che si sintonizzasse con la cultura, con la città, con la laguna, con gli artigiani, con i materiali, con la fragilità, con la degradazione, con tutto, e a me nello stesso tempo avrebbe dato tempo, mi dava tempo per trovare i soldi. Cioè, questa lentezza di crescere un po' insieme e l'opera al tempo e l'opera allo spazio permetteva anche di aggiustare il tiro e quindi di trovare dei budget che erano anche sostenibili, insomma, perché le cose venivano fatte lì, quindi non avevo delle robe, delle cifre pazzesche come sto adesso, stavo lavorando su un budget mostruoso di trasporto, quando lavori con artisti che non sono con te. Vivi e che stai facendo le cose, ti inventi
Certo.
soluzioni, quindi ti inventi soluzioni che poi ti aiutano dopo a diventare anche credibile in quello che fai.
Questo libro appunto racconta anche con tante illustrazioni, insomma, questo percorso di cui appunto stiamo parlando e ci sono appunto alcuni sono artisti che erano anche testimoni del premio Furla. come cosa testualmente, insomma,
Vabbè, sì, perché quello era un po' un modo mio
e
di...
altri. E altri invece che non facevano parte del premio Furla, poi anche, diciamo, la scala, nel senso che c'erano questi mostri sacri come appunto Paolini, Anselmo, insomma, Capo, Famiglia, e via dicendo, e poi anche però degli artisti giovani, o mid-career come Arienti, come Maria Morganti, Elisabetta Di Maggio, insomma, e così via. Quindi questo era anche questo interessante, questo confrontarsi con artisti di varie epoche e di varie attitudini, no?
Sì, ma sì, guarda, per me, allora io avevo un problema anche lì, perché non essendoci nessuna tradizione troppo spinta o troppo ampia di lavoro sull'arte contemporanea alla Querini Stampaglia, la Querini Stampaglia non era mappata all'interno del sistema dell'arte allora. Cioè, Giuseppe Mazzariol, che era un primo direttore, aveva lavorato con Scarpa, aveva fatto delle cose, però non c'era una tradizione di programmatica di arte contemporanea. E allora io dovevo in qualche modo accendere i fari sulla Querini, senza soldi, senza niente, senza spazio, senza tutto, però accenderli. E quindi per quello che io ho subito, essendo un po' megalomane forse anche, però ho chiamato artisti molto importanti perché avevo bisogno di richiamare l'attenzione. Se avessi messo degli artisti allora magari più sconosciuti o più fragili, forse non avrei fatto italiani, non li avrei magari, sappiamo, no, la Biennale quanto c'è in ballo anche allora.
Sì,
Quindi questa cosa qua era stata un po' un'esigenza. Ma subito dopo io avevo abbastanza chiaro, ho detto devo accendere i fari sulla Querini, devo mettere la Querini in vista e inserirla nel circuito di livello A. Della Biennale, insomma, dell'arte contemporanea, perché poi dopo io voglio anche invitare gli artisti più giovani della mia generazione allora e a fare delle cose importanti. E così ho sempre fatto. E poi l'altra cosa che mi interessa molto è la tensione o il rapporto, come dicevi tu prima, tra generazioni, cioè tra maestri che comunque insegnano, che lasciano delle loro lezioni, tracce, delle cose importanti e anche capire come le generazioni successive queste cose le hanno viste, se non le hanno viste, come le hanno assimilate, trasformate e rimesse in moto di nuovo dentro delle cose proprie e nuove. Questo un po', anche qui alla GAM vorrei lavorare un po'.
e questo poi dimostra anche la tua capacità, come si vede nel libro, insomma, di lavorare appunto con gli artisti, e poi diversi di questi artisti, è una cosa che io ho sempre ammirato di te, perché io non sono capace, insomma, sono artisti difficilissimi, caratterialmente dico, con cui lavorare, e invece tu, cioè, riuscivi a costruire un rapporto, insomma, e poi a far creare delle
Ma sì.
mostre molto, molto forti, molto belle, insomma, uniche, insomma, ecco, direi.
Già, ci sei molto gentile, carino, come sempre. Tu l'hai detto sempre questa cosa degli artisti complicati, però guarda, io
No, è perché
veramente
è
no,
vero.
complicati, sì, un po' faticosi, però devo dirti che io ho delle amicizie con questi artisti che è andata avanti finché poi alcuni di loro purtroppo non ci sono più e mi mancano tantissimo, tipo Jimmy Durham, Marisa Merz, adesso Giovanni, Anselmo, è andato via anche lui, però con Monatum, che è un'altra artista non semplicissima, però io con lei ho continuato a lavorare anche fuori dalla Querini, fuori Italia, insomma, per me è una figura molto importante. Insomma. Perché? Perché se tu hai, dai tempo alle cose che possono crescere, anche le persone difficili o comunque che esigenti o tutto un po', tutta questa cosa qua, e gli dai molto, perché io veramente gli do tantissimo, cioè gli do il
Lo so,
rapporto
ci
con la
mette a
città,
disposizione
gli
100%.
faccio conoscere le persone, li porto a casa, facciamo le cene, cioè è un po' un vecchio modo, no? Un po' dove si creano una vita intorno, non c'è tanta distinzione. E quello lì, anche perché io non ho figli, e certamente questa è una disponibilità materna, chiamiamola così. Adesso non voglio fare della psicanalisi da due soldi, ma che io di sicuro do come mia attitudine, insomma, anche, è anche per me una terapia, forse, che ne so. Però certamente il tempo nel tempo si riescono a costruire delle cose che senza tempo diventano contundenti, diventano problematiche, diventano che allora hai un sacco di soldi e faccio anche quel modo lì di fare le cose. Io non avendo nessuna lira mai e ho dovuto fare le cose con gli artisti e con il tempo e con la mia pazienza, la loro e anche con la inventiva, inventandoci, per quello che sono venute anche fuori delle. E un'estrema libertà, questo qui è ovvio, capisci?
Certo.
Questo un po'.
Senti, un'altra cosa, ma allora, questi sono tutti artisti, o comunque artisti, artisti fotografi, artisti vari, di Ghirri, hai fatto addirittura due mostre, una nel
Beh, ma io ho
2015, una
fatto un
nel
fondo però, ho fatto un fondo
2017, no,
di.
infatti, poi ci arriviamo. Una cosa che vorrei dire, chiederti, perché a un certo punto sono appunto tutti artisti, perché anche Ghirri è un artista, anche se lui usa la fotografia. E poi a un certo punto Andrea Zanzotto, che è un poeta che addirittura, insomma, era stato sempre in odore di Nobel, uno dei maggiori poeti a livello mondiale, insomma, eccetera. Ora io quella mostra di, ho visto quasi tutte queste mostre, ma quella di Zanzotto, anche perché nel 2021, periodo pandemico, quindi si viaggiava meno, insomma, eccetera. Come nasce questa mostra di Andrea Zanzotto e cosa c'era?
Guarda, quella mostra lì di
Come si
Andrea
fa a fare una
Zanzi,
mostra di poeta?
certo, ma è ovvio, ma cioè, tanto i poeti fanno parte molto della mia formazione, questo va detto perché io sono nata molto con un gruppo di poeti di Bologna. E i veneziani, il gruppo dei poeti veneziani, quindi ancora adesso Bianca Tarozzi è una delle mie più, diciamo, amiche, maestre spirituali che continuo a frequentare sempre, insomma, da Manani Balestrini, Patrizia Cavalli, Chicco Giusti, insomma,
Sì,
John
ma
Jones.
Zanzotto c'è cosa ha
Vabbè,
disegnato, ci sono dei poeti che disegnano anche
No, ma infatti, non
film.
volevo. No, ma infatti, quella roba lì, quindi per me la poesia è una dimensione. Poi ti devo spiegare però il fondo Ghirri, perché se no non si capisce perché c'è Zanzotto. Allora, il fondo Ghirri che ho creato all'Acquirini sempre, grazie a un collezionista che si chiama Roberto Lombardi, che mi ha dato la possibilità di tenere in custodia a livello museale la sua collezione di Ghirri tratta dal Profilo delle Nuvole. Sono 35 Ghirri su 70 di cui è composto quel libro, che sono in deposito all'Aquilini e mi ha chiesto di tenerglieli perché lui non aveva la possibilità allora di tenerli. Io ho detto: ma sì, te li custodisco io per bene, però dammi anche la possibilità, aiutami a fare intorno a questo fondo un'attività scientifica, artistica, creativa, insomma qualcosa. E allora
Vuol
gli ho
dire anche
detto:
valorizzare poi, no?
eh sì, ma anche per metterlo in moto, insomma, a me le cose chiuse dentro gli
Certo.
armadi non mi interessano.
E
Allora, gli avevo
valorizzare.
detto, esatto, allora gli avevo detto, proviamo a mettere non a sempre Ghirri e il suo mondo, le sue lezioni sulla fotografia, il suo modo di vedere, la sua sensibilità, il suo sguardo e la sua poetica. Però intorno a questa cosa qua io vorrei invitare ogni volta, in una specie di dialogo ideale, insomma, creativo, un artista che provenga da ambiti linguistici, quindi non un altro fotografo. Quindi ho invitato prima Jonah Friedman, che era un architetto utopico che era
Certo.
dentro questa dimensione. Poi ho invitato Paolo Icaro, scultore anche lui, magnifico e certamente dentro quella dimensione, diciamo, di fragilità, di evanescenza, di bilico, di equilibrio, no? Dello sguardo e poteva funzionare benissimo. E poi ho messo un artista come Giuseppe Caccavale che lavora sempre con i poeti e quindi
Infatti
lui
anche lui c'è due volte, c'ha due mostre, una nel 98, nel 99 e una appunto nel
Infatti
2021.
allora io lì ho messo poeti e artisti insieme a chi ho messo Zanzotto, Giuseppe Caccavale, ho curato quella cosa, poi cerco di coinvolgere anche altre persone a curare le cose, quindi Andrea Cortellessa, che è un critico letterario molto importante in Italia e quindi soprattutto un zanzottiano. Poi Zanzotto io l'ho conosciuto personalmente, diciamo che c'è stata un'amicizia, è il padre di Giovanni Zanzotto che conosco molto bene, cioè c'è tutto un giro
Di
anche
Fabio anche.
sì. E Ma soprattutto c'era questo tema del paesaggio italiano, che è un paesaggio che è un tema ghiriano e che il libro, Il paesaggio delle nuvole, in qualche modo trattava, e l'avevo messo come filo rosso che doveva in qualche modo attraversare tutti gli episodi di questo fondo Ghirri. Ok, quindi il paesaggio italiano era, Jona Friedman si era un po' confrontato con questa idea di paesaggio italiano, Paolo Icaro anche lui aveva tenuto conto di questa dimensione, e Zanzotto, che ha scritto tantissimo sul paesaggio veneto e sul paesaggio italiano, mi sembrava un poeta perfetto da mettere vicino alla poetica di Ghirri e a un altro artista come Giuseppe Caccavale, che rappresentava la pittura e che lavora sempre con i poeti. Non so se ho dato l'idea, mi interessava un
Sì,
po' la.
certo, anche perché poi in Italia, diciamo, l'invenzione del paesaggio viene fatta risalire a un poeta e non a un artista, che diciamo il paesaggio prende forma, come ben sai, nell'arte come soggetto intorno al XVII secolo, prima è la religione, sono le figure, insomma, e via dicendo. Però nella storiografia della letteratura tutti sono concordi che chi ha inventato l'idea di paesaggio è Petrarca, che tra l'altro quando ha scritto il canzoniere stava in Veneto perché stava sui Colle Euganei vicino Padova, quindi in qualche modo cioè, affonda anche nelle radici della storia dell'Italia, che poi l'idea del paesaggio di Petrarca, che per parte della parte parla dell'Appennino, del mare, insomma, era un'idea di nazione dell'Italia prima dell'Italia, insomma, così.
Poi però qua mi interessava anche il discorso che portava avanti sia Zanzotto di denuncia della distruzione del paesaggio, perché è quello che sta succedendo, i capannoni, le periferie, e dall'altra parte era quello che invece era riuscito a cantare in maniera straordinaria Ghirri, facendo della mitologia, insomma, facendo diventare delle icone dei luoghi che sono dei luoghi assolutamente banali, semplicissimi, che noi non vediamo più, no? Come distributori di benzina, come le feste di paese. C'è qualche cosa che anche lì sta sparendo, quelle case che lui chiama i fantasmi, no? Ghirri, e che sono rimaste nella sua Emilia. Quindi c'erano una confluenza di desideri e di attenzioni e di nostalgie e memorie che mi interessava tenere insieme.
Bene, dunque, questo appunto è un libro che secondo me tutti dovrebbero leggere, soprattutto anche i giovani curatori, perché c'è anche molto da imparare su vari livelli, abbiamo cercato di raccontare. Adesso ti faccio la domanda, vabbè, che tutti magari te l'hanno fatto, vabbè, con tutta questa esperienza è chiaro che sembra la storia del proverbio napoletano, ogni scarafone è bella mamma sua, ma è che è quello di che ogni figlio è uguale, insomma, però insomma, di questi artisti, insomma, con chi ti sei trovata meglio, insomma, c'è qualche preferenza, insomma, ovviamente questo non sminuisce il lavoro e l'amore, l'importanza che tu hai dedicato poi a ognuno di loro, no?
Certo, ma guarda, io lì veramente, a parte che ti voglio dire questa cosa qua, scrivere questo libro per me è stata veramente una cosa quasi scioccante, perché non ho riscritto i testi che avevo scritto allora per le varie mostre, perché non avevo avuto tempo di scrivere tutta l'esperienza e quello che era stato per me quella cosa, no? Per cui per me è stata un po' un'occasione di ripassare, di rientrare dentro ogni progetto, è stato abbastanza, devo dire, forte, potente, commovente anche, e però mi ha dato la possibilità di mettere un po' in ordine, di attraversarli di nuovo tutti. Questo lo dico perché veramente ogni esperienza è stata molto speciale, ogni amicizia con gli artisti, però devo dire che un artista che a me ha dato, che è stato il mio maestro e che continua a esserlo, e tant'è vero che ho chiuso con lui quest'anno alla Biennale, io ho fatto un tributo a Ilya Kabakov, che se n'è andato lo scorso anno, Ilya Emilia, e io da lui ho imparato tantissimo, e la mia visione nell'arte è molto determinata dalla sua lezione, cioè io tutte le storie, tutte questa importanza dell'immaginazione, di immaginarsi continuamente delle viste ulteriori, dell'aprire degli spazi ulteriori, per me è
Del
importante.
futuro, quindi, che era molto forte il Kabakov, no?
Sì, assolutamente.
Da
Però
qui prende
anche
anche un po' il titolo, il
sì,
libro.
Sì, beh, no, quello è un'altra cosa, però lui, il libro che il progetto che abbiamo fatto si chiamava Where is Our Place? Cioè dov'è il nostro posto tra passato e futuro? Cioè nel senso che noi non possiamo, non viviamo da soli, non nasciamo da soli. Come dice Boltanski, siamo pieni di persone dentro di noi, cioè abbiamo tutte le esperienze, tutte le storie che ci raccontano i nostri nonni, tutte le persone che abbiamo conosciuto e quelle lì ci nutrono, cioè sono la nostra, come adesso questa parola che si dice sempre, narrazione, no? Sono la nostra storia. E allora quella cosa lì, Kabakov dice, dobbiamo tenerne conto, dobbiamo ricordarci ogni volta che c'è. E noi dove ci situiamo? In quale punto stiamo? Qual è la nostra memoria? Che rapporto abbiamo con il passato? Cosa ci ha insegnato? Cosa vedo del passato? Ma come lo posso poi portare nel futuro in una nuova veste? Insomma, sono tantissime domande. E quindi Kabakov è stato molto importante. Poi io ho avuto dei momenti molto belli, ce li ho ancora con Monatum, è diventata un'amica, abbiamo passato tempo insieme. Ecco, agli artisti italiani, con Remo Salvadori, siamo amicissimi e mi ha insegnato anche molto. Lui e ogni volta mi calma, mi trasferisce, come dire, mi fa delle analisi molto interessanti. E poi ci sono gli artisti della mia generazione che sono amici carissimi e tu li conosci tutti.
Come
Vabbè,
Maria Morganti, Arienti,
ma Betta di Maggio
Gabetta di
praticamente.
Maggio, certo.
Stefano Arienti, idem, adesso stiamo progettando, l'ho invitato, li ho invitati in una casa tutti a fare una parte qui alla Gamma, cioè Stefano l'ho invitato a fare l'intruso. L'intruso è una figura che è nata un po' dal progetto di conservare il futuro, perché tutti questi artisti di fatto in quel luogo erano intrusi, cioè
Sì.
entravano e alteravano dei valori di un qualche cosa che c'era già, e questo è interessantissimo, quella
Beh,
cosa,
sì, ma
perché
Maria Morganti che si è confrontata con l'architettura, per esempio, no?
sì, l'ho fatto fare la caffetteria e lei, che era pittrice,
Infatti.
all'inizio non voleva, ha detto: ma perché mi chiami a me che sono una pittrice? Dico:
Sì, perché
ma
lei era una pittrice pura, capito? Insomma.
forse proprio per quello, no? Può essere interessante per
Vabbè, comunque lei è anche la nipote di Mendini, quindi
te. Sì,
l'architettura, lo
Floriano,
spazio
Sparzi.
ce l'hanno nel DNA, insomma, in qualche modo.
Assolutamente, sì. E la Beta che è andata a scavare con le sue
Sì.
bisturi, a tagliare tutti gli intoni, la Beta di Maggio è andata a tagliare gli
Dove c'è la
intonaci. Eh
collezione delle opere del Seicento, insomma, in
sì, è
questo
fatta
senso
venire.
dove conservare il futuro intrufolandosi nel presente e portando anche le memorie del passato, no?
Certo, ma l'altra cosa, conservare il futuro del titolo, è stato un titolo che è venuto in una discussione su che cosa vogliamo fare in Querini, che si facevano sempre con Giorgio Pusetto. E allora l'idea della conservazione era una cosa che la Querini già faceva, perché conservava i libri antichi, gli oggetti, tutte le cose. Però poi la cosa che secondo me era interessante è
Quadri.
dare questo ossimoro, no? Conservare il futuro. Allora, il futuro, come dicevi tu prima, non c'è, però per creare il futuro, se io non produco nel presente, non do la possibilità agli artisti contemporanei di manifestarsi, di fare dei progetti, delle cose, così nel mio futuro io non avrò più un passato, perché non ci
E
saranno
certo,
opere.
è un po' questa idea anche fatta, insomma, le tare anche del tempo, eccetera, di Roberto Longhi, uno dei maggiori storici dell'arte di sempre, che ha
Certo.
riletto Caravaggio partendo dai futuristi, no? Utilizzando i
Assolutamente.
futuristi.
Sì. Ma tutti.
E allora, cara Chiara,
Grazie.
grazie per essere stata con noi a presentare il tuo
No,
ultimo
grazie a te,
libro,
Giorgio.
Conservare il futuro, un libro di 280 pagine con una bellissima illustrazione, altre testi, racconti, eccetera, per edizioni Corini Stampaia Bruno, ed è stato fatto anche, va detto, con il supporto dell'Italian Council,
Ah sì,
giusto?
assolutamente. C'è un'edizione inglese e una italiana, infatti, molto ricca.
Bene, grazie Chiara, e
Grazie
saluto anche,
tantissimo.
bene,
Ok.
saluto anche tutti i nostri radionauti.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte. La rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.